E allora siamo pronti per dare il benvenuto a Chiara Beccattini, che è qui con noi a Radio Città Aperta. Buongiorno Chiara.
Buongiorno, ciao Ludovica, salve a tutti.
Bene, sono veramente molto felice di poter parlare con te del tuo nuovo libro, un libro importante, necessario, perché è un libro che si chiama La memoria dei campi e ci parla di alcuni luoghi forse ancora poco conosciuti, non è vero Chiara?
Sì, certamente. Il mio libro, che appunto è appena uscito il 20 gennaio, grazie all'impegno appunto di Giuntine della Fondazione Museo della Shoah di Roma, tratta soprattutto di 4 campi di concentramento e transito, 2 che si trovano in Italia e 2 in Francia, che sono la Riviera di San Sabba, il campo di Fossoli per l'Italia, e Natzweiler-Struthof in Alsazia e il campo di Drancy, che si trova alle porte di Parigi, quindi in Francia. E questo libro appunto è il risultato della mia tesi di dottorato che ho condotto durante appunto gli anni della ricerca tra la Francia e l'Italia, assieme all'Università degli Studi di Padova e all'Université Paris-8 di Parigi.
Certo, diciamo che forse in Italia Fossoli è un campo abbastanza conosciuto perché ci passò Primo Levi, no? La Risiera di San Sabba forse un pochino meno, però sono comunque, anche se erano dei campi di transito, sono dei luoghi molto molto importanti per quello che hanno da dirci e da raccontarci, no?
Chiaramente, come cerco di analizzare appunto nel mio libro, sono stati dei luoghi importanti all'interno della rete di deportazione istituita dai nazisti e anche che è stata possibile grazie e a causa anche del fenomeno del collaborazionismo in
certo.
Italia. Quindi sono luoghi che ci parlano direttamente della nostra storia e da luoghi del trauma sono poi diventati anche luoghi della memoria. È quello che cerco di spiegare all'interno del libro, il modo in cui questi luoghi sono poi stati trasformati appunto in musei memoriali e sono oggi visitabili permettono ai visitatori quindi di entrare in contatto con questa storia e con queste storie differenti appunto che questi luoghi conservano ancora.
Certo, poi diciamo che il tema è molto importante perché come dicevamo anche nell'anteprima di questa puntata e come abbiamo anche sentito dire dalle parole di Edith Brooke per esempio negli scorsi giorni, purtroppo i testimoni diretti della Shoah, dello sterminio, non ce ne sono quasi più perché il tempo passa, noi li teniamo come se fossero dei tesori viventi, li amiamo tanto, Liliana Segre e Sami Modiano, ma quando non ci saranno più, ci saranno soltanto questi luoghi e quindi li dobbiamo tutelare e conservare nel migliore dei modi possibili, no?
Chiaramente questi luoghi infatti raccolgono oggi a mio avviso una grande sfida che è quella di raccontare questo terribile passato anche alle generazioni future, generazioni che quindi sono anche molto distanti rispetto a questi avvenimenti e quindi la sfida di questi luoghi è quella di continuare a parlare e a raccontare questi eventi trovando anche sempre un linguaggio, una tipologia comunicativa efficace per raggiungere anche le nuove generazioni.
Ecco, questo io credo che sia molto importante perché molto spesso questa giornata, la settimana della memoria, viene un po' imbalsamata, no? Viene un po' raccontata, imposta ai ragazzi ripetendo sempre le stesse cose senza mai renderli partecipi. Non dico sempre perché poi anche io partecipo spesso a queste iniziative nelle scuole e mi rendo conto che è difficile, però bisogna trovare un modo di rendere anche attivi i giovani nella coltivazione, nella difesa della memoria, che è un esercizio, lo ricordiamo sempre, quotidiano. La memoria non è un pezzo di ferro che sta lì e rimane lì, è una cosa sempre viva che va difesa e va poi rielaborata.
Certo, sicuramente questo è un aspetto assolutamente importante, quello che sottolinei Ludovica, come lo è il fatto che si debba avere uno sguardo allenato a guardare questi luoghi come depositari anche di stratificazione di memorie differenti, che quindi non ce li rendono diciamo dei luoghi totalmente avulsi dalla nostra quotidianità, ma invece questi luoghi fanno parte del nostro paesaggio. Del nostro territorio, del paesaggio in cui viviamo quotidianamente, quindi è importante far sì che questi luoghi siano parte anche della nostra storia, certo. E che le nuove generazioni quindi riescano a interfacciarvisi e a comprenderne anche l'importanza per il passato, ma anche per il nostro futuro.
Certo, certo, assolutamente. Senti, volevo farti una domanda sulla Francia. Rispetto sì. all'Italia, tu pensi che i francesi abbiano fatto di più i conti con il passato? Che rapporto hanno con la memoria?
Per quanto riguarda la Francia, ha seguito un percorso differente rispetto all'Italia diciamo, io analizzo in questi due luoghi il modo in cui la Francia si è rapportata con questo passato. Sicuramente ha avuto anche la Francia le sue difficoltà, basti pensare appunto al campo di Drancy, che si trova alle porte di Parigi e che è stato per lungo tempo diciamo anche ai margini della memoria collettiva francese, tant'è che la prima visita del Presidente della Repubblica si ebbe soltanto con l'inaugurazione del Memoriale di Drancy, che avvenne nel 2012.
Quindi insomma un po' tardi, un luogo, diciamo.
Esattamente, un luogo con la quale la Francia ha tardato a fare i conti e rappresenta in realtà il campo di transito per ebrei più importante e fondamentale per la storia della deportazione in Francia. Quindi anche la Francia, sebbene con diciamo modalità differenti, ha avuto le sue difficoltà ad approcciarsi a questo difficile passato, e all'interno del libro cerco di mostrarne alcuni passaggi ripercorrendo diciamo la storia di questi due luoghi importanti per la storia francese ed europea.
Certo, perché ecco, ricordiamo, l'Alsazia è una zona di confine tra Francia e Germania, no? Quindi fu anche un luogo in cui anche durante la Prima Guerra Mondiale ci furono dei pesantissimi scontri, è una terra che ha visto tanto tanto sangue scorrere, no? Allora è sempre interessante capire come fare a tutelare la memoria e a evitare pericolosissime rimozioni o negazionismi. Tu pensi che questo sia un pericolo attuale, quello del negazionismo o del ridimensionamento, della relativizzazione della Shoah e dello sterminio?
Sicuramente è un pericolo da sempre diciamo presente, nel momento in cui ci si distacca da quello che è il racconto storico e il racconto dei fatti. Proprio per questo credo che sia importante riflettere su questi luoghi, non considerarli dei luoghi lontani dalla nostra quotidianità, dal nostro vissuto, dal nostro passato, ma in un certo senso riappropriarci anche di questa storia, che è una storia difficile con la quale fare i conti, ma che è necessario farlo anche in un modo, diciamo, seguendo quello che è il metodo storico e un approccio anche, diciamo, razionale ai fatti.
Certo, certo, basarsi anche sulla documentazione, sulle poi la cosa che colpisce è che molte volte le testimonianze arrivano dopo tanti anni, perché le persone non hanno voluto parlare, non hanno voluto riaffrontare quel dolore, però poi arriva sempre il momento, e quindi noi chiaramente ci possiamo solo augurare che i figli e anche i nipoti delle persone che ritornarono da quei campi abbiano il coraggio di esporsi. Io conosco molto bene questa sensazione, non è facile, perché appunto poi si viene presi di mira, si viene messi in discussione, anche perché a volte le piccole storie hanno meno documentazione a supporto, no? E quello che importa poi è il confronto, è il trovarsi a dire: guarda, a mia nonna è successo questo, a mia madre è successo questo, ma non per incolpare qualcuno, ma solo per comprendere meglio queste dinamiche, quanto siano state terribili e quanto siano sempre in agguato quando noi spersonalizziamo l'altro, no? Questo poi forse è un po' il nocciolo della questione, Chiara.
Certo, assolutamente. Sicuramente la condivisione di quanto è successo è stato un aspetto fondamentale anche per la costruzione della memoria collettiva legata a questo evento. Mi viene in mente, a proposito di ricerca, diciamo, dei nomi e anche di ridare una personalità, di ridare un'identità a queste vittime senza nome, che poi alla fine diventano dei numeri con i quali difficilmente enfatizziamo l'opera di Günter Demnig, che è questo artista tedesco che da anni propone e manda avanti appunto il suo progetto sulle pietre d'inciampo, che trovo un impegno lodevole proprio per ridare un nome, una storia a queste persone e creare anche un memoriale diffuso che fa parte appunto e parla alla nostra quotidianità nel momento in cui attraversiamo gli spazi urbani e viviamo semplicemente lo spazio pubblico della città.
Sì, anche io trovo che sia un'idea bellissima e ecco, più ce ne sono meglio è, anche perché poi è successo anche in passato, ricordo benissimo che qualcuno le ha anche divelte, le ha anche rubate, quindi si vede che anche con queste installazioni si va a toccare un nervo ancora un po' scoperto, perché tu dicevi prima che la Francia ha fatto un suo percorso, secondo te l'Italia ha fatto abbastanza o invece ancora ha un po' di polvere nascosta sotto al tappeto?
Sicuramente ci sono ancora alcuni aspetti legati alla memoria del fascismo e comunque a parti, diciamo, di storia che ancora non sono state affrontate, con la quale l'Italia ha ancora pone ancora delle questioni, diciamo, aperte. Sicuramente questi luoghi possono aiutarci a comprendere maggiormente il passato e proprio il fatto di poterli attraversare e interrogarli, ricordandoci che non sono soltanto appunto dei luoghi che ci ricordano di determinati eventi storici, ma sono anche dei luoghi che ci raccontano di questi eventi storici, quindi non sono soltanto dei siti, diciamo, che custodiscono questo trauma, ma sono anche dei siti che ne parlano e che quindi raccolgono le voci anche di coloro che non ci sono più. Ecco, avendo bene in mente questa stratificazione anche di significati che questi luoghi continuano a portare avanti, credo che possano favorire il nostro rapporto anche più franco e più sincero con il passato.
Certo, certo, lo pensiamo sicuramente anche noi, ecco, mi viene in mente qui a Roma il Museo della Liberazione di Via Tasso, che in fondo sono due appartamenti dentro un palazzo, quindi da fuori uno neanche se ne rende conto, poi guarda bene, ci sono le finestre murate, si è riusciti poi con fatica a mantenere queste stanze così com'erano, perché poi appunto a volte la vita si riprende i suoi spazi, ci sono poi a volte interventi di restauro o conservazione che rischiano di falsare un po' la cosa. Io ricordo anche la polemica qualche anno fa sul supermercato vicino ad Auschwitz, no? Poi Auschwitz è un luogo che purtroppo diventa spessissimo oggetto di strumentalizzazioni, di paragoni inauditi. Tu cosa ne pensi? Come si può fare per evitare questa banalizzazione terribile, insopportabile?
Ma io credo che bisogna osservare cosa sono oggi questi luoghi, appunto, come dicevo, non sono soltanto i depositari di una storia, ma sono anche dei musei, dei memoriali, cioè rappresentano l'intervento da parte di una comunità che ha ritenuto questi luoghi portatori di alcuni valori e quindi meritevoli di essere preservati in un certo senso. E quindi mi viene ad esempio in mente il fatto che nel 2016 la Risiera abbia visto il nuovo, abbia accolto una trasformazione all'interno del percorso museale, e una parte di questo percorso parla anche della sua trasformazione in luogo della memoria.
Certo.
Proprio per questo processo, dal mio punto di vista, ci fa comprendere come un luogo, per continuare a parlare, abbia bisogno di un intervento da parte di una comunità che se ne occupi e che lo ritenga appunto in grado di poter parlare ancora per una certa storia. Quindi, avendo in mente questo doppio binario rispetto a questi luoghi, secondo me ce li rende anche più comprensibili e ci rende comprensibile anche il perché vengono fatte ed effettuate alcune modifiche agli spazi. Il tutto sta nel comunicare queste, dal mio punto di vista, queste modifiche e dal comunicare come una sorta di metadiscorso ciò che è avvenuto, quali sono stati i cambiamenti di questi luoghi, per far sì che questi luoghi continuassero a tramandare la loro storia. se si pensa a questi luoghi in questo, con questa visione, dal mio punto di vista è difficile mettere in discussione determinate modifiche, proprio perché sono modifiche giustificate dal fatto che un luogo, che si tratta di luoghi che si è deciso di preservare per continuare a potervici interfacciare in un certo senso.
Certamente. Senti Chiara, ci saranno delle presentazioni di questo tuo lavoro che ci dicevi è uscito da pochissimo per la casa editrice Giuntina?
Sì, sicuramente ce ne saranno nelle prossime settimane. La prima sarà molto probabilmente, si spera, in presenza presso il Comune di Padova il 16 febbraio alle 5, la stiamo ancora organizzando, e poi molto probabilmente a marzo, comunque in primavera, in collaborazione appunto con l'editore e con la Fondazione Museo della Shoah di Roma.
Benissimo, allora forse ci vedremo a Roma. Io ti ringrazio veramente tanto, Chiara, per averci raccontato queste cose interessantissime. Allora, a presto.
Grazie, grazie mille. Arrivederci.
Arrivederci, grazie, grazie veramente di cuore a Chiara Beccattini, che ci ha voluto raccontare con appunto un approfondimento importante i luoghi meno conosciuti, come abbiamo detto, San Sabba e Fossoli in Italia e Drancy e Natzweiler Struthof in Francia. Io adesso continuo con questo itinerario musicale. Vi faccio ascoltare un brano che fu scritto da Mordechai Gebirtig, un artista che amo moltissimo. Lui purtroppo rimase vittima dell'incendio del ghetto di Cracovia, e questo è uno dei brani che ci sono arrivati, si sono salvati dalla distruzione. Si chiama Sbrennt e vuol dire proprio brucia, brucia tutto, nella interpretazione di Lucette van der Berg.
Das Feuer löscht mit Eier Regenblut, beweist.